Investire informati.
Investiamo informati anche oggi, dando il bentornato a Lorenzo Alfieri, Country Head per l'Italia di JP Morgan Asset Management. Bentornato, dottor Alfieri.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, inflazione, torna l'inflazione? No, non lo so, insomma, forse ce l'aspettiamo, ci speriamo, ci conviene che torni. Ci dica come la vedete voi, come la vedono i professionisti del settore?
Sicuramente è un attore dei mercati finanziari che manca da molto tempo, l'inflazione, come ben sappiamo. Quindi è chiaro che tutti i recenti interventi di politica monetaria da parte delle banche centrali e di politica fiscale da parte dei governi che sono stati attuati in modo straordinario nel 2020, diciamo in parole povere, tutta questa massa di liquidità che è arrivata e che arriverà, ovviamente da una parte preoccupa un attimo gli investitori e gli esperti, perché chiaramente prima o poi tutta questa massa di liquidità potrebbe riversarsi sui mercati creando delle tensioni. Questo un po' è il tema di fondo. Poi la domanda è: ma realmente ci sono rischi di inflazione così forti? Brevemente ricordo a tutti che lo scenario da cui partiamo è uno scenario di difficoltà. Non siamo in una fase di piena occupazione, ad esempio negli Stati Uniti, non siamo in una fase di piena produzione, non ci dimentichiamo che nel 2020 tanti settori hanno languito e soffriranno ancora, quindi diciamo che un po' di inflazione potrebbe arrivare, ma da qua a passare a rischi di iperinflazione ce ne vuole.
Allora, ne riparleremo tra un attimo. Sicuramente quella legata al petrolio, se mai dovesse esserci, sarà una fiammata di brevissimo termine, ma in ogni caso pronta ad essere ridimensionata, come ci spiegava l'esperto precedente, nel giro di pochi giorni. E comunque, appunto, in prospettiva bisognerà vedere se un ritorno alla condizione di normalità anche dell'economia sarà accompagnato da una ripresa dei prezzi, in qualche maniera, che potrà indicarci un buon stato di salute, speriamo, dell'economia, e se dovrà essere in prospettiva una condizione dalla quale anche proteggersi nel momento in cui investiamo in determinate classi di investimento. Da questo ripartiamo tra poco, invitando gli ascoltatori come sempre a chiamarci all'800 24 0024. Chiaramente parleremo poi anche di mercati finanziari in termini più generali, perché qua la direzione continua ad essere agganciata, caro Mauro, alla campagna vaccinale, quindi i mercati anche con gli assestamenti degli ultimi giorni sono ancora tendenzialmente positivi, perché auspicano che la campagna proceda con successo, come sta avvenendo negli Stati Uniti con qualche stop and go qua da noi, però insomma si va avanti, e quindi dovremo prima o poi arrivare ad una sorta di immunità di gregge che ci consenta di ritornare a lavorare a pieno regime, e quindi anche l'economia speriamo ne abbia beneficio.
E noi ce lo auguriamo tutti, naturalmente. Intanto sentiamo adesso come vanno le borse.
Di denari.
Pensavi solo ai soldi, soldi, come se avessi avuto soldi, soldi.
Debora, io sono sotto i 90, però sono tanto simpatico.
Mi chiedevi come va, come va, come va.
A me, io l'apprezzo la simpatia.
No, 90, ma intendeva vale 90 miliardi. Chili, 90, 1,90 m, cioè cosa, 90 miliardi.
Ecco,
forse,
è un'altra condizione di base per me, è effettivamente all'altezza, come è noto, perché io sono un po' alta. Quindi,
ad esempio, diciamo, sotto una certa altezza tu troveresti già magari
di
delle difficoltà. Dovrebbe compensare con la simpatia.
Torniamo ai mercati. Allora, direzione dei mercati che in questo periodo è agganciata all'andamento della campagna di vaccinazione mondiale, forse con l'unica eccezione italiana che invece si è molto concentrata, Mauro, l'abbiamo detto tante volte, sulla formazione del nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi. Le ultime giornate in borsa sono state un pochino incerte, però comunque gli indici rimangono, molti di essi, su valori record. Tokyo è sui massimi da 30 anni, Wall Street sui record di sempre, il Dow Jones ieri sera ne ha aggiornato un altro. L'Asia è in forte recupero e sembra essersi lasciata totalmente alle spalle la pandemia. Sullo sfondo i rendimenti dei titoli di Stato, che sono sempre più bassi, il Bitcoin alle stelle. Di petrolio abbiamo parlato fino a poco fa, l'inflazione che torna ad essere un po' lo spauracchio di tutti, anche se per ora non ci dobbiamo spaventare più di tanto. E intanto, Mauro, sempre rimanendo al nostro paese, dobbiamo aggiornare il dato sulla liquidità ferma sui conti correnti. 1.744 miliardi di euro, peraltro un dato arricchito anche dall'enorme raccolta fatta dai canali postali in questo periodo. Il bilancio di Poste Italiane lo racconta: mai come nel 2020 è stata fatta incetta di libretti di risparmio e buoni fruttiferi, quindi strumenti estremamente liquidi.
Quindi verrebbe da dire, Lorenzo Alfieri, sostanzialmente ha prevalso la prudenza, ma quasi verrebbe da dire appunto la prudenza più stagnante, come citando una famosissima canzone di Lucio Battisti, cioè quasi un eccesso di prudenza da parte di noi italiani che preferiamo trattenere anche in posizioni non produttive, detto così molto banalmente.
Sicuramente la fotografia che emerge è quella di appunto di investitori che, per così dire, stanno alla finestra, perché viene a mancare, come è stato puntualmente evidenziato, il rendimento certo dell'investimento nel mondo obbligazionario, che ricordiamo storicamente rappresenta uno degli obiettivi principali e storicamente gli investitori italiani, i risparmiatori italiani hanno sempre investito per la maggior parte il reddito fisso. Ora il rendimento del reddito fisso sappiamo che è quasi a zero, e anche fortunatamente i BTP stanno andando verso queste direttrici, e quindi non resta molto altro: o liquidità in attesa di momenti migliori, oppure, come abbiamo visto, investimenti sui titoli azionari, e questo è anche un po' l'elemento che sta caratterizzando la forte crescita dei titoli azionari in Europa, nel mondo e fortunatamente nelle ultime settimane anche in Italia.
Ecco, nonostante questo andamento così spinto dalle quotazioni, dottor Alfieri, voi come operatori dei mercati finanziari comunque raccomandati di continuare ad essere presenti in borsa, perché i trend di lungo termine sono sempre vincenti, e però a noi appare quella che vediamo in questo momento comunque una condizione che comincia ad avere dei rischi. In realtà noi lo diciamo da un sacco di mesi, poi siamo puntualmente sconfessati dai record continui che gli indici raggiungono. In questo momento voi vedete comunque delle opportunità di investimento che ci sono nonostante questi grafici a razzo che hanno appunto le borse internazionali?
Ma sicuramente va premesso che bisogna essere molto selettivi, significa che bisogna essere molto cauti nel investire sui mercati finanziari, evitare di investire sui mercati finanziari a prescindere, ma selezionare accuratamente i titoli, le aziende che evidentemente hanno magari delle interessanti o rappresentano delle interessanti opportunità. Diversificare sicuramente molto, diversificare su appunto vari mercati, e dovendo identificare alcuni mercati interessanti, sicuramente l'area asiatica, Cina in testa, ma anche i paesi legati al gigante asiatico, secondo noi sono in questo momento molto interessanti. Altra area di forte interesse sono le aziende di medio-piccole dimensioni, sia negli Stati Uniti che in Europa. E concludo dicendo che entrare su questi mercati, essendo ai massimi storici, è sempre molto complicato. Noi pensiamo che sia opportuno entrare gradualmente, significa cioè che bisogna eventualmente individuare l'azienda o il mercato su cui si vuole entrare, ma non entrare immediatamente, ma attraverso investimenti graduali, ad esempio in un arco temporale che può essere anche un anno e mezzo, due.
Io vorrei spostare la questione da un tema regolamentare normativo, Deborah, se mi consenti.
Ma farei un'incursione. Non mi stupisce affatto, no, che tu voglia dare questo taglio alla conversazione.
Non sorprendentemente, potremmo dire, io vorrei chiedere a Lorenzo Alfieri, che è anche vicepresidente di Assogestioni, sì, un commento sulle recentissime linee guida che Assoreti e Assogestioni insieme hanno diffuso in materia di rendicontazione di costi e oneri, perché il tema è che quest'anno, insomma, questa MiFID 2, cioè i gestori che ci devono dire quanto ci costa mantenere i nostri investimenti, questa MiFID 2 appunto va un po' a regime e dentro fine aprile, se non mi sto sbagliando, dovremmo ricevere tutti quanti un rendiconto che spiega il tutto. Bene per le linee guida, mi viene da dire, Alfieri, perché avevamo notato un pochino di eterogeneità, per essere buoni nel diffondere questi valori.
Tanto che la Consob aveva dovuto fare richiamo di attenzione, ti ricordi?
Sì, come sì, aveva detto guardate che vi vediamo, che mettete le cose un po' così come capita. Non tutti naturalmente. Alfieri, mi prego.
No, direi che questa è un'ottima notizia. Dopo una fase iniziale dove, per così dire, ci siamo dovuti tutti ambientare, la determinazione di linee guida tra due associazioni fondamentali all'interno del mondo del risparmio gestito in Italia certifica il fatto che ormai anche l'interesse finale del cliente verrà in ogni caso ed ogni costo ovviamente rispettato e esaurito. Non ci dimentichiamo che è un elemento, un passaggio fondamentale quello della trasparenza e della immediatezza della comunicazione, in questo caso delle posizioni dei clienti e quindi delle rendicontazioni entro i primissimi mesi dell'anno. Quindi ben vengano questo tipo di diciamo accordi, queste linee guida che rappresentano anche però un passaggio molto importante, quindi la consapevolezza di tutti gli attori del risparmio gestito in Italia del fatto quanto sia importante l'applicazione completa della MiFID 2.
Tra l'altro, Mauro, sempre a proposito di ragionamenti sul sistema, hai visto i dati di Assogestioni diffusi ieri? Perché qua parliamo di record continui delle borse, del Bitcoin, degli indici americani, di rendimenti sempre più bassi dei titoli di Stato, però complessivamente l'industria del risparmio gestito nel nostro paese ha toccato a sua volta un nuovo record, un massimo storico per quello che riguarda il patrimonio. Quota 2.421 miliardi, è un dato
soprattutto,
interessante.
Di gestioni, Alfieri, quindi insomma ci si affida sempre di più, verrebbe da dire, ai professionisti.
Ma infatti è una cosa anche interessante, perché il sistema raggiunge queste dimensioni perché cresce in termini di patrimonio, Alfieri, perché come si confronta questo dato con l'altro che abbiamo dato prima sul record della liquidità sui conti?
Comunque, a prescindere ovviamente da situazioni temporanee, voglio dire che attualmente l'aumento dell'utilizzo della liquidità è, come ho detto, circostanziato e diciamo quasi forzato dai rendimenti bassi dei titoli di Stato o dei titoli obbligazionari in generale. La nota molto importante è che comunque negli ultimi anni abbiamo assistito chiaramente a una tendenza del risparmiatore a guardare alla diversificazione e ovviamente all'utilizzo dei professionisti del risparmio per affidare diciamo appunto le proprie disponibilità. Questo è un passaggio molto importante che cautela molto in fasi di altissima volatilità. Solo ricordare una nota: durante la crisi del 2020 drammatica, ricordo che comunque le fuoriuscite dal sistema del risparmio gestito in Italia sono state molto molto contenute, a significare il fatto che finalmente il risparmiatore non lega più il proprio orizzonte temporale a poche settimane o pochi mesi, ma guarda ovviamente molto in là nel tempo.
Allora, vediamo se sono stati attenti anche questa mattina gli ascoltatori risparmiatori. Abbiamo il nostro abituale appuntamento con il domandone. Sigla.
Sai che tutto dipende sempre anche dal regalo che viene...
Io punterei su due autori sicuri. Investire è facile anche nei momenti difficili.
Due beni rifugio.
Sì. Per i tipi del Sole 24 Ore, autori Deborah Rosciani e il sottoscritto che vi sta parlando e che vi pone ora il domandone. Vi ricordo che, come sempre, accettiamo risposte solo e soltanto al numero verde 800 24 00 24. Non possiamo accettarle su altri canali. La domanda è la seguente: se siete stati attenti è facile. A fine gennaio i depositi bancari di noi italiani hanno continuato a crescere e hanno segnato un nuovo record. Quindi adesso sono arrivati a quanti miliardi? Vogliamo il numero preciso dei miliardi, perché oggi siamo molto miliardari. Traffico.
due di denari.
Non vincete miliardi, però sicuramente qualche cosa troveremo il modo di assegnarvela se rispondete correttamente a questa domanda. Ricordo, accettiamo risposte solo al numero verde 800 24 00 24. La domanda è la seguente: a quanto ammontano attualmente i depositi bancari degli italiani? Sono pari a miliardi e non dico altro. Torniamo a investire informati, Deborah.
Allora, passo dai miliardi alle migliaia, perché qua c'è il Bitcoin che pure mi ritocca un record dietro l'altro. E allora, per evitare almeno oggi di subire le intemperie degli ascoltatori che ci accusano di censurare l'argomento, noi censuriamo un certo modo di commentare l'argomento, per essere precisi. Vorrei far commentare appunto a Lorenzo Alfieri questo argomento, perché il punto è che 51.000 dollari toccati ieri, ricorderete che a dicembre eravamo intorno ai a settembre,
sì, 20.000
a dicembre, no, stavo guardando i 10.000 di settembre, e quindi insomma il balzo delle quotazioni mi sembra abbastanza evidente, ed è stato soprattutto sostenuto dagli ingressi massicci che stanno facendo primari operatori statunitensi. In particolar modo ne cito uno, PayPal, lo ha inserito a partire da quest'anno fra le modalità con cui effettuare pagamenti per gli utenti statunitensi. Elon Musk, l'abbiamo già detto, 1,5 miliardi investiti in questo settore, e poi pare che anche un altro grande fondo di investimento, appunto BlackRock, stia entrando di peso in questo mercato. Cosa ci dice tutto questo? Gli operatori finanziari su che cosa scommettono, Alfieri? Poi daremo tutte le dovute raccomandazioni anche per operare correttamente in questo campo ai nostri ascoltatori.
Beh, stiamo parlando di una potenziale nascente asset class. E questo ovviamente è il posizionamento che non solo, diciamo, i piccoli investitori, ma anche alcuni investitori istituzionali stanno facendo, avvicinandosi non solo al Bitcoin ma a criptovalute in generale. Così come ovviamente succede sempre per quanto riguarda nuove asset class, ci sono gli elementi favorevoli, gli elementi pro e gli elementi contro. Quindi inevitabilmente le scelte ricadono su ogni singolo individuo, su ogni singola posizione. C'è però da osservare e rilevare una cosa: a differenza di altre asset class molto più consolidate come diversificazione, cito una per tutte, l'oro, la volatilità del Bitcoin e comunque di tutte le criptovalute è molto alta, è per così dire estrema, e rimarrà tale probabilmente per molto tempo, fino a che non sarà consolidata la funzione di questa potenziale nuova asset class all'interno dei portafogli. Per questo motivo l'unica accortezza agli investitori che hanno scelto di entrare sulle criptovalute è di ovviamente rendersi conto che sono esposti ovviamente a un asset class molto molto volatile, diversa ovviamente in questo momento da tante altre asset class.
Ecco, questa mi sembra, Deborah, una cosa molto puntuale, molto chiara, cioè anche per tutti gli ascoltatori che fossero interessati. Ci sono anche adesso dei prodotti, degli fondi comuni, ad esempio, che puntano su queste criptovalute, però giustamente Alfieri ammonisce, attenzione, la volatilità è estrema, quindi nervi saldissimi, aggiungo io importi molto ridotti, perché se, quando uno rischia, meglio rischiare poco se sa che il rischio di perdere è alto, e comunque tutti gli esperti che invitiamo qui in trasmissione, lo sapete se ci ascoltate frequentemente, ripetono sempre: limitatevi a una porzione molto bassa, molto molto bassa del vostro patrimonio se volete puntare sulle criptovalute. Poi non siamo contro, naturalmente. Alfieri, prego.
Ecco, no, volevo solo aggiungere una spiegazione. Uno dei problemi principali di una asset class è quella di capire quanto mi può coprire da eventuali fasi di crisi. Una criptovaluta, cioè un asset class così giovane, in questo momento non dà delle indicazioni chiare, non è quindi un buon diversificatore. Può succedere che salga e scenda in base a degli elementi che non sono legati ad esempio all'inflazione, al colpo di Stato in un paese o a dati negativi su un'altra area geografica, e per questo è ovviamente un cattivo diversificatore.
Tra l'altro, negli ultimi anni abbiamo visto che ci sono molte classi di investimento che possono improvvisamente finire sull'ottovolante e non ci avvisano prima quando questo succede, quindi diciamo c'è sui mercati più volatilità, meno stabilità rispetto al passato, anche perché effettivamente il mondo si è molto diversificato, le opportunità di investimento sono moltiplicate a dismisura e questo appunto significa che tenerle tutto sotto controllo è difficile, soprattutto poi è molto più complicato tenere sotto controllo queste nascenti come il Bitcoin. Sarei sorpreso di sapere, Mauro, che c'è un paese in Sud America che sta finendo in bancarotta.
No, ma verrebbe da dire ancora, ma io lo dico...
Sì, adesso sono proprio costanti, uno ogni 2-3 anni.
Sono incredulo, tu so che stai parlando dell'Argentina perché sì, l'ho letto sul Sole 24 Ore,
esatto,
anche proprio in questi giorni. Ma Alfieri, ci sono questi stati il cui debito è costantemente esposto al rischio di default, insomma di non pagamento, di non rimborso per chi si affida a loro. Forse... immagino che gli italiani, ecco, con l'Argentina adesso preferiscano non avere grandi rapporti finanziari, però
non credo però che sia neanche possibile acquistare adesso titoli di Stato di questi paesi che hanno ancora la preclusione dei mercati finanziari internazionali a retail, vero Alfieri? Non so se lo ricorda o meno, adesso non vorrei metterla in difficoltà con il parlare di Argentina.
Assolutamente, l'argomento è molto importante, siccome una delle asset class degli investimenti a cui noi guardiamo con maggiore attenzione è proprio il debito dei paesi emergenti. Riteniamo molto importante ricordare che quando ci si vuole avvicinare a questi paesi ci si deve fare attraverso strumenti idonei come i fondi, che sono ben diversificati e soprattutto dove gli esperti hanno una piena conoscenza realmente dell'andamento del debito del paese stesso e quindi anche della valuta. Non ci dimentichiamo, come avete correttamente detto voi, che non ci sono solo ottime opportunità, ma ci sono anche pericolosissime insidie quando si va ad investire su paesi che non si conoscono.
Volevo leggerti un messaggio dell'ascoltatore Francesco che dice se uno come me, come dice la Rosciani, metterò prudenza nell'investimento in Bitcoin, scritto in maniera un po' confusa questo messaggio, parlerò con il mio promotore che è più ingessato di me. Io immagino effettivamente un consulente finanziario che fa fatica a parlare di fondo pensione con il suo cliente e questo arriva e gli dice no, voglio mettere i miei soldi nel Bitcoin, ci credo che sono ingessati, poveretti, perché devono affrontare questi temi oggi.
Ma questo forse Alfieri, anche perché il Bitcoin è così molto popolare ma anche molto poco conosciuto, mi viene da dire.
Sì, il rischio ovviamente delle criptovalute, come dicevo prima, è uno, ovviamente non si sa esattamente in cosa si sta andando ad acquistare, e ovviamente il secondo è che essendo una potenziale nuova asset class, il comportamento di questa asset class non è assolutamente noto, per cui, come dicevo prima, è difficile collocarla all'interno del proprio portafoglio. Come reagirà la criptovaluta se l'oro inizia a salire, se ci sono dei problemi di inflazione, e quindi è chiaro che, ripeto, è molto difficile collocarla all'interno del portafoglio, e per questo c'è bisogno e necessità di molta molta cautela.
Perché non ha il track record il Bitcoin?
A volte non ti capisco quando parli, sentiamo se gli ascoltatori sanno la risposta alla domanda che abbiamo posto. Walter da Cuneo, a quanto ammontano i depositi bancari degli italiani, Walter?
Buongiorno, sono 1440 miliardi.
Mannaggia,
no, sono
ci deve aggiungere quelli
sono
di
più,
quelli di Bezos e
Luciano,
di Musk.
Luciano da Fermo.
Buongiorno, sono 1744 miliardi di euro.
Vedi che le marche studiano, bravi.
Le marche caput mundi.
Nonostante
allora,
ci
grazie.
Stiano facendo finire in zona rossa, più rossa che non si può.
Lasci i suoi dati al centralino, Deborah, noi torniamo anche domani.
Torniamo
però.
Domani, arrivederci a Lorenzo Alfieri alla prossima puntata di Investire Informati. A domani.